4 minuti dopo le 9 con un dardeggiante Neil Young in questa Rockin' in the Free World. Comincia qui la seconda parte del Giorno delle Locuste, che come consuetudine riprende con la sua torta multistrato di professore su professore. Se prima eravamo in due a raccontare il mondo dell'economia e della finanza con il professor Di Stefano, adesso siamo in tre, come sempre, a ballare l'alligalli della finanza e anche del fisco con il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
cominciare con un ricordo prima, no?
Sì, certo, prego.
Oggi è il 2 aprile, giusto?
3.
Allora,
è andato in vacca il ricordo.
Sì, io, no, vabbè, però ci siamo quasi.
Quasi.
C'era il 3 aprile, lo ricordo esatto, o il 3 o il 2 aprile del 1987 la Tracer vinse la Coppa dei Campioni nell'anno del Grande Slam, vittoria di tutti e tre i trofei. Ma, sì, adesso io sono ormai anziano, quindi mi confondo di giorno. Ma. Mi sembra, non so se il 2 o il 3, però era questi giorni qua. E
ho capito. Ma
Lucio Premier, Dino Meneghini.
Ma che motivo c'era di aprire con il
ricordo? Non lo so, mi è venuto e cercavo qualcosa di positivo con cui.
Sì, ma non era nemmeno un ricordo rotondo, cioè tipo il trentennale, cose così.
Beh, 33 anni.
33, no? 33 l'età del nostro Signore,
esatto.
Gesù Cristo, quindi è ancora più rotondo, effettivamente,
esatto.
ci stava vieppiù, perché le devo confessare che leggendo questa mattina la consueta scaletta vergata dal collega Di Stefano, ho letto seconda parte con l'illustrissimo professor Alessandro Santoro, perché lui scrive così in modo cerimoniale, illustrissimo professor Alessandro Santoro, che ci parla della proposta del forum, e io ho pensato immediatamente che fosse quel forum, e invece è un altro forum.
No, è il forum diseguaglianze e diversità, il forum che da qualche anno riunisce una serie di ricercatori, economisti, sociologi che si occupano del tema della povertà e della diseguaglianza e che periodicamente intervengono nel dibattito con proposte interessanti. In questo caso lo hanno fatto proprio ovviamente con riferimento all'emergenza Covid, con un documento che appunto è uscito in questi giorni, che sostanzialmente parte dall'analisi delle misure messe in campo dal governo col decreto Cura Italia, ne fa una critica, diciamo così, costruttiva e propone alcune alternative. Senza, diciamo, indugiare troppo in dettagli perché non abbiamo il tempo, però secondo me ci sono un paio di aspetti che sono interessanti di questo documento e che varrebbe la pena discutere, che riguardano sia il profilo di coloro a cui sono destinate le misure, sia il come le misure vengono gestite. Sul profilo si è detto, anche Radio Popolare l'ha ben documentato, ci sono molti mondi che sono rimasti fuori dalle misure di copertura, dalle colf ai riders, alle guide turistiche, insomma tutta una serie di soggetti più o meno identificati che al momento non riescono ad intercettare nessuna delle forme di intervento previste dal governo. Su questo il governo ha detto che porrà rimedio, che interverrà, che troverà delle soluzioni. Ma c'è, ahimè, una questione molto più grossa e molto più spinosa e difficile da affrontare, che è la questione del lavoro sommerso, perché purtroppo l'Italia è caratterizzata da una quota rilevante di lavoro sommerso, e specialmente nel centro-sud, ma non solo nel centro-sud, in agricoltura fortemente, ma non solo in agricoltura. Ora, si è sollevato un dibattito in questi giorni, perché da un lato c'è chi spinge per l'estensione del reddito di cittadinanza con l'affievolimento dei controlli, e il forum va in questa direzione, e quindi abbastanza esplicitamente dice: c'è un tema di tutela anche per questi lavoratori, e c'è chi vi si oppone dicendo no, perché comunque a livello di principio, a livello morale, non è corretto che chi lavorava nel sommerso e non può più lavorare venga aiutato con finanze pubbliche che sono state ottenute attraverso le tasse dichiarate da chi appunto invece le tasse le paga. È un tema molto delicato, non sono, diciamo, convinto che la soluzione dell'apertura generalizzata, dell'abbassamento delle sanzioni proposta dal forum sia la migliore, però sicuramente non si può far finta di niente, perché con una crisi di queste proporzioni, di queste dimensioni e ahimè di questa durata, stiamo parlando di milioni di persone che si ritrovano senza un reddito, e qualcosa si dovrà pensare. Il governo dovrà avere il coraggio di mettere gli occhi su questa scomoda realtà che non si può far finta di non vedere. E il secondo tema è quello del come, e qui la cosa interessante è che il forum prova ad accennare una cosa che insomma, secondo me invece è sicuramente molto ragionevole, cioè stiamo andando avanti con queste procedure informatiche che non sono click day, ma insomma ci assomigliano molto. Abbiamo visto cosa è successo, io poi non voglio entrare nel merito, non sono un informatico, non so se sia un problema di sito dell'Inps o se la mole di domande per i famosi 600 euro naturalmente dovesse determinare una conseguenza del genere.
Hanno hackerato i timbri.
Ecco, quello che sia, ma mi chiedo, con la quantità enorme di informazioni che hanno già le amministrazioni pubbliche a loro disposizione sulle posizioni lavorative, sui contributi che vedono mensilmente, ma non è possibile pensare che quando ci sono interventi di questa dimensione almeno il primo intervento venga fatto dall'amministrazione pubblica non su domanda, non su istanza dell'individuo, ma sulla base di alcuni criteri che consentano di individuare i beneficiari? L'Inps ha tutte le informazioni, per esempio sui collaboratori, sui contributi versati dai collaboratori. È vero che probabilmente c'è un margine di errore, ma forse è meglio un margine di errore controllato e gestito dall'amministrazione che non una situazione come questa dove le persone si devono appendere letteralmente al computer per riuscire a dare la loro domanda. È la logica questa dell'amministrazione che risponde su domanda che secondo me andrebbe superata, e il forum propone una cosa di questo tipo con riferimento al reddito di emergenza. Queste sono proposte che secondo me quantomeno vale la pena guardare, perché altrimenti lasciamo fuori pezzi di mondo importante dalla crisi.
Guardi, professor Santoro, me lo lasci dire su questa seconda argomentazione, mi faccio tappeto sotto le sue suole, per usare una metafora aulica. Condivido totalmente l'argomento, e ringraziandola per essere stato con noi anche oggi, due cose. La prima, vuole per caso ricordare quello che accadde 33 anni fa anche in chiusura, o bastava in apertura?
No, bastava in apertura, una lacrima per Pupuccio e basta, i tifosi Olimpia capiscono.
E allora io invece, a proposito di cose belle, le dico che stanno andando avanti le trattative con la Giochi Preziosi per la commercializzazione del pupazzo di Andreone, il mago del favolone, quindi teniamo duro anche su quel fronte, dica la bambina, ce la faremo.
Va bene, glielo dirò appena si sveglia, beata lei. Vuole svegliarsi, ma con questo riesco a svegliarla sicuramente.
Vabbè, ma è ancora piccola, quindi può farsi ancora principe azzurro per la sua bambina e svegliarla con un bacio. Tanti saluti a lei e pure ai fratelli. Grazie professor Santoro per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi.
Buona giornata. Professor Di Stefano, a questo punto mi sa che dovrà un po' sfrondarla questa scaletta monstra che ha messo insieme. Da dove ripartiamo?
Ma io ripartirei comunque però dall'auto, perché sappiamo quanto pesa dal punto di vista occupazionale ed economico il comparto automotive per il settore europeo, e allora è importante dire qualche numero, ovviamente numeri scontati, ma comunque rilevantissimi, perché nel mese di marzo c'è stato un crollo delle vendite, ovviamente perché è tutto chiuso e anche i concessionari sono chiusi, e quindi in Italia per esempio il crollo è stato del meno 85%, sono state acquistate 28.000 vetture contro le 194.000 di un anno fa, i costruttori parlano dell'esigenza di un piano Marshall, perché ci sarà un blocco del mercato per almeno 2 o 3 mesi, per un intero trimestre, questo avrà degli effetti molto consistenti su un comparto che, lo ricordiamo, in Europa occupa 14 milioni di lavoratori, 1,2 milioni in Italia, quasi 3 milioni in Germania, quindi per dire come appunto l'automotive, che lo ricordiamo quasi ogni puntata negli ultimi mesi parliamo del settore dell'auto, perché è uno di quelli travolto dalla rivoluzione nel modello appunto di mobilità, nel passaggio alla combustione all'abbandono della combustione interna per l'alimentazione elettrica, eccetera, eccetera. Questa transizione probabilmente subirà anche un rallentamento e comunque più in generale una crisi che è destinata a lasciare effetti molto pesanti dal punto di vista industriale. Non a caso questa, il settore automotive è quello che contribuisce di più anche nel crollo della produzione industriale, perché siamo tornati, secondo i dati di Confindustria, alla produzione del 1978 per effetto delle chiusure. Si tratta di un meno 32,2% rispetto al marzo dello scorso anno, meno 16 rispetto al mese di febbraio, e questo appunto è in parte riconducibile proprio al settore che dicevamo dell'automotive, e in parte ovviamente al blocco della produzione a livello globale, che ha bloccato anche gran parte del sistema produttivo italiano. Controprova, come dicevamo la scorsa settimana, arrivano i dati ufficiali dopo le indiscrezioni da Terna. I consumi elettrici nella prima settimana, diciamo, della chiusura, prima ancora dello stop delle fabbriche, il calo era stato del 17,3%, nella seconda settimana, cioè 26 marzo, 1 aprile, quella che si sta appena chiudendo, meno 21,5% dei consumi elettrici, appunto conferma dell'effetto comunque complessivo di questo blocco produttivo a livello globale.
Tra l'altro, visto che siamo in argomento, diciamo anche una cosa, un'altra cosa, gli automobilisti all'ascolto, cari amici automobilisti, ricordatevi che userete le gomme invernali fino a giugno-luglio inoltrato, probabilmente perché i gommisti sono chiusi, quindi non potete fare il cambio gomme, ve lo ricordo, perché è una di quelle cose che si dimenticano nella temperie del momento, quindi frenate con attenzione se siete in giro, anche se in giro c'è poca gente, però la disattenzione aumenta. Dopo l'auto?
Beh, dopo l'auto io direi che possiamo ovviamente, per legame stretto, parlare un attimo del petrolio, che ieri ha visto...
C'è stato un rimbalzone!
È un rimbalzone prodotto da un tweet di Trump, che ha dato per certo il taglio della produzione e l'accordo appunto con russi e sauditi. In realtà poi dalla Russia sono venute un po' di smentite, ma tant'è, comunque l'effetto dal punto di vista finanziario c'è stato sicuramente, e sembra tenere, perché questa mattina il calo è molto limitato, siamo a meno 1,7 rispetto alle chiusure di ieri, chiusure appunto con un rialzo incredibile, quasi il 20% in una sola giornata, perché il prezzo appunto del Brent si è avvicinato a $30 al barile, e quello invece del petrolio nordamericano a $25, quello che questa mattina si trova a $24,89. Che cosa ha provocato questo balzo? Beh, sicuramente l'annuncio appunto di Trump, che ci sarebbe stato questo accordo per ridurre di una decina di milioni la produzione di barili al giorno, che potrebbe salire a 15 milioni. Trump ha detto di aver parlato con Mohammed bin Salman, il principe saudita che guida appunto la monarchia, ma anche di aver parlato con Putin e appunto di aver raggiunto su questo un accordo. Vediamo se le affermazioni di Trump sono concrete, perché in realtà appunto la situazione dal punto di vista complessivo è sempre di mega eccesso della domanda, perché tutti i grandi consumatori, salvo la Cina, che sembra che stia ritornando ai livelli, non dico normali, ma molto vicini a quelli normali in termini di consumi, tutti i grandi consumatori sono fermi i trasporti privati, ma anche quelli commerciali, e tra questi settori fermi ricordiamo due che sono molto importanti per misurare l'andamento del petrolio, e cioè le compagnie aeree. Sappiamo che l'80%, l'85% del traffico aereo in questo momento è a terra per effetto del blocco dei voli, ma anche per esempio il mondo delle crociere, che si prepara a far fronte a uno tsunami che non si assesterà sicuramente con la ripresa delle attività.
Ecco, sempre a proposito di auto e di coronavirus, chi invece non si ferma è Bernie Ecclestone, il patron della Formula 1, che in estate diventerà papà a 89 anni. Pensi un po'.
Beh,
lo sapeva?
No, non lo sapevo, non avevo visto la notizia.
C'è la Corriere adesso in home page, Meta che poi oggi chiacchiera su Zoom con qualche collega e le dicono...
Che chiacchiererei di questo, se vuoi possiamo...
Sì, ho capito che lei non chiama, ma se qualcuno dei colleghi dice hai saputo di Bernie Eccleston, lei può dire ah sì, certo.
Me l'ha detto Gianmarco Baghi.
Ma non è necessario, diventerà papà in estate, 89 anni. Credo che il record resti di compai secondo però, bisognerebbe controllare, però secondo me con poi secondo 90, Bernie Eccleston 89. Abbiamo 9 minuti e 37, abbiamo detto dell'automotive, abbiamo detto delle crociere, che cos'altro possiamo aggiungere per completare il quadro?
No, delle crociere volevo rimanere un attimo perché si parla delle crociere solo per le questioni relative al blocco delle navi che sono attualmente ancora in navigazione con ospiti a bordo. Ieri è arrivata questa notizia clamorosa che un paio di navi di crociera che sono negli Stati Uniti si sono ritrovate con non solo il blocco per l'ovvia quarantena, ma gli è stato anche comunicato che, visto che battevano bandiere paesi diciamo paradisi fiscali, potevano rivolgersi a quei paradisi fiscali perché non avrebbero avuto assistenza dalle autorità portuali, per esempio di Miami o della Florida, visto appunto la guardia costiera americana ha appunto detto che dovrebbero rivolgersi a quei paesi per avere assistenza. Ma la situazione, come dicevo, va vista nel suo complesso, non tanto e solo per il blocco appunto della navigazione, ma perché il settore delle crociere era uno dei principali committenti per il comparto della cantieristica. Pensate che alla fine del 2019 erano in costruzione 122 nuove navi per il comparto delle crociere per 68,5 miliardi di dollari, e la crescita più rapida è quella delle crociere del lusso che hanno ordinato 43 nuove navi, quindi un insieme di navi è un enorme impatto sul settore della cantieristica, che ovviamente potrebbe subire un blocco perché per finanziare questi enormi investimenti il settore delle crociere è anche uno di quelli che ricorre di più all'indebitamento attraverso le obbligazioni, e quindi nel comparto si vocifera già che alcune obbligazioni di questo comparto potrebbero andare in default e addirittura alcune aziende di questo comparto potrebbero fallire sotto il peso dei debiti e del blocco delle attività. Un settore che vale comunque decine e decine di miliardi, la stima è tra 58 e 70 miliardi di dollari il solo comparto appunto delle crociere, che ha mostrato in passato mostrava le corde per l'impatto ambientale, ora mostra le corde anche per l'impatto sanitario, e probabilmente uscirà completamente stravolto da questa vicenda.
Se lo ricorda naturalmente, come se lo ricordano anche gli ascoltatori, perché nei cuori di tutti noi quello che è stato l'apogeo del mondo delle crociere erano gli anni 80 ed era la stagione di Love Boat. Se lo ricorda, professore?
Sinceramente no.
Non ha mai visto Love Boat?
No.
Veramente? Il capitano Stubing... Niente? No. Zero? Nebbia totale?
Nebbia, ma proprio totalissima.
Neanche mare, profumo di mare con l'amore io voglio giocare?
No, non
se lo ricorda.
No.
Pazzesco.
Dispiace.
Spiace anche a me, perché come dire, si è perso del bello. Ma torniamo alla contemporaneità, perché sempre dal Corriere della Sera la notizia che potrebbe nascondere del torbido, perché l'ex marito di Camilla è risultato positivo al coronavirus. Ancora paura nella famiglia reale, dopo Carlo anche l'ex marito di Camilla. Lui dice di averlo preso alle corse, ma il fatto che l'abbia preso l'ex marito dopo Carlo potrebbe dire che c'è del torbido, che magari...
Un Madonna.
Secondo lei?
No, non
lo sa.
Non mi sembra, non mi convince.
No, non la convince l'ipotesi investigativa. Andiamo alla apprezzata rubrica Veneto?
Ancora un cenno, si moltiplicano ovviamente le analisi su chi sta vincendo in questa fase di disastro globale, e siamo sempre lì, è il settore high tech, Amazon in testa, ma anche Google, Apple, Facebook, Microsoft, Alibaba, questi sono quelli indicati come le big corporation che potrebbero avere dei riflessi positivi dalla vicende legate alla pandemia, sia perché appunto si sta fermi e si utilizza molto di più la rete, e quindi ovviamente non solo Netflix ma tutte le piattaforme di streaming, sia perché in futuro il lavoro a distanza farà esplodere i servizi connessi, e questi servizi sono sempre prestati appunto dalle aziende del comparto del settore delle tecnologie e del Silicon Valley.
E alle 9:25 minuti potremmo andare tutti insieme a Puerto Vallarta, come faceva la nave guidata dal capitano Stubing in Love Boat, e invece andiamo in Veneto.
Dogobeti de bassa statura che i passava va e mercerie, i senava e i senadito, i senada e i senadito.
L'attesa e apprezzata rubrica Veneto, ideata, condotta e realizzata dal professor Andrea Di Stefano, che oggi segna, direi, una svolta incredibile, perché oggi si parla bene del Veneto. Il Prosecco resiste alla crisi Covid-19.
No, non ne parliamo bene.
Ah, ecco.
Non ne parliamo bene.
Ma come? Il Prosecco resiste? Bene.
Sì, era un dato di cronaca.
Ah, ma?
Il Prosecco resiste appunto alla crisi prodotta dalla pandemia. Questo racconta, per esempio, oggi il Gazzettino con un'intera pagina. Le vendite vanno a gonfie vele, 2.217.000 ettolitri, anche grazie alla grande distribuzione, ma questa follia dell'espansione della produzione di Prosecco ha degli effetti drammatici sul territorio veneto, e in prospettiva anche per questo comparto produttivo, perché come dicono molti osservatori si sta coltivando pure sui tetti delle case per produrre appunto quantitativamente grandi numeri a prezzi molto bassi.
Adesso non esageriamo sui tetti,
ma sì, come stiamo usando
un'iperbole.
Ma la sostanza è che anche durante questa fase non mancano le devastazioni ambientali conseguenti. Per esempio è proprio di pochi giorni fa una denuncia che arriva dalle colline trevigiane, in particolare dal comitato Stop Pesticidi di Tarso, che evidenzia che in tutta la zona UNESCO continua la trasformazione per appunto l'espansione della monocoltura del Prosecco, e sono in corso sbancamenti, disboscamenti, livellamenti, insomma lavori che cambiano molto il profilo di biodiversità e ambientale del territorio, per fare spazio come sempre ancora alle viti per la produzione ai vigneti della zona DOC garantita relativa al Prosecco. Questa è una situazione che a medio termine sarà molto preoccupante, sia per l'impatto ambientale sia per la questione economica, perché tutti, lo stesso consorzio del Prosecco Superiore, che è quello l'unico che si è autolimitato in termini di espansione produttiva, evidenziano come questa continua infinita crescita abbia costi ambientali elevatissimi, perché in gran parte di tutto il comparto industriale si utilizzano enormi quantità di pesticidi nebulizzati con effetti pericolosissimi per la salute degli operatori e degli abitanti, ma anche effetti economici, perché la continua espansione del prodotto continua a tenere ad abbassare i prezzi, e in prospettiva questo potrebbe non essere più sostenibile. Ci si potrebbe ritrovare tra una decina d'anni con appunto vigneti appena impiantati assolutamente non produttivi e vengono abbandonati con tutti gli effetti e le conseguenze del caso.
La pandemia del prosecco. Se non sarà il Covid-19, sarà il prosecco a distruggere il pianeta, dice il professor Di Stefano nella rubrica Veneto, che va a chiudere la puntata di oggi. Non abbiamo altro tempo e altro modo che salutarci, professore.
Arrivederci, buon fine settimana e alla prossima puntata.
Combatteremo il prosecco e vinceremo sul prosecco, così come vinceremo sul Covid-19. Arrivederci, professore.
Arrivederci, buona giornata a tutti.
Arrivederci, ascoltatori. Ci sentiamo la prossima settimana. Anzi, con me ci sentiamo pure nel weekend per un'ora estemporanea di musica domenica pomeriggio. Grazie per essere stati con noi. Volevo trovare qualcosa di diverso da buona giornata, ma non mi viene. Quindi, un bel rafforzativo. Buona giornata a tutti. A domani. Ciao.